Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
Buonasera a tutti e bentornati alla settima puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come al solito, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dai microfoni della nostra web radio, dopo aver parlato nello scorso episodio di diritto all'istruzione, nonché in un certo senso dello stato di salute della scuola italiana, ciò grazie alla graditissima presenza di due ospiti, cioè i professori Jacopo Quirini e Andrea Morbiducci. Grazie al contributo dei due docenti abbiamo parlato in apertura di puntata delle recenti riforme che hanno coinvolto l'istruzione pubblica, novazioni normative che hanno perpetrato e radicalizzato da un certo punto di vista i tagli agli investimenti nel sistema scuola. Siamo poi andati avanti concentrandoci su una tematica molto dibattuta, cioè quella relativa all'alternanza scuola-lavoro. Obbligo istruttivo che rappresenta più una criticità del sistema che una effettiva opportunità di crescita per gli studenti. E siamo poi passati a parlare dei risultati della scuola italiana, una scuola che molto spesso non coltiva le eccellenze e lo fa purtroppo appannaggio, se così si può dire, di una mediocrazia che tutto livella verso il basso. E siamo poi andati a concludere la nostra interessante dissertazione trattando il tema della tecnologia, o per meglio dire delle tecnologie, all'interno del sistema scuola, questo è ovvio. Ciò dicendo che l'impiego di strumentazioni tecnologiche vanno messe a profitto per aumentare le capacità di apprendimento e di inclusione nel mondo dell'istruzione, un mondo che, a dirla tutta, malgrado il proliferare di computer e tablet, non sembra in modo alcuno rimanere al passo con le evoluzioni del mercato del lavoro. Ma dopo aver riassunto in maniera sintetica il tema dello scorso mercoledì, io come di consueto vi ricordo i contatti della nostra web radio. Siamo sempre a Fabriano, in via De Gasperi numero 8, siamo contattabili tramite WhatsApp al numero di telefono 0732 035550 e siamo ascoltabili all'indirizzo www.radiofab.it oppure tramite un'app. App che consente di ascoltare anche le nostre registrazioni, i nostri podcast, che passano anche per le famosissime piattaforme iTunes, Spotify e Google Podcast. E veniamo a noi, alla tematica di questa sera. Dedicheremo il nostro settimo episodio, come abbiamo già a onor di verità anticipato sui social con un breve video lancio della puntata, ad un argomento di diritto penale. Parleremo infatti del delitto di truffa, andando a raccontare quali sono le tipologie più comuni e diffuse. Ma prima di addentrarci all'interno della casistica delle truffe più ricorrenti, diciamo due parole in generale sul reato oggetto della puntata. L'articolo 640 del Codice Penale recita: chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1032. Nei casi di truffa aggravata, la pena va da 1 a 5 anni e la multa da euro 309 a 1549. Quindi potremmo in maniera estremamente sintetica dire che gli elementi costitutivi del reato sono gli artifizi e i raggiri e l'induzione in errore, elementi di cui parleremo stasera. E dopo questa brevissima introduzione passiamo alla musica, andandoci a sentire Edoardo Bennato con Il gioco delle tre carte. Ed era Edoardo Bennato con Il gioco delle tre carte. Ma entriamo nel vivo della nostra puntata andando per l'appunto a tratteggiare la famosa truffa della dieta. La stessa ha riscosso un discreto successo, se così si può dire, grazie ai social network. Chi non si è imbattuto in un annuncio che prometteva un dimagrimento senza precedenti in un batter d'occhio? Il tutto poi è reso ancora più convincente dalle foto che dimostrano il cosiddetto prima e il dopo. Smascherare la truffa della dieta è molto semplice. Innanzitutto vale la massima secondo cui nessun risultato può essere ottenuto senza il sacrificio, tanto nel lavoro come nella forma fisica. Ma noi di Diritto per Mezz'ora vogliamo fornirvi alcune dritte per non cadere nell'inganno. La prima è attenzione ai raffronti. Già da questi è possibile capire che si tratta di una falsa notizia o, ancora peggio, di una truffa vera e propria. Spesso, infatti, per invogliare ancor di più all'utilizzo della cura, la persona coinvolta nel prima e nel dopo è un volto noto dello spettacolo. Pertanto è ancor più facile constatare che la persona fuori forma non è la stessa che viene mostrata successivamente con un fisico invidiabile. si tenga presente che al dimagrimento non corrisponde sempre un fisico tonico. In altre parole, anche se la massa grassa dovesse ridursi, quella muscolare dovrebbe essere rinforzata da costante esercizio fisico. Quindi la sola dieta non basta. Il secondo consiglio è: occhio alle fotografie. Molte di esse sono solo specchietti per le allodole. Alcune ritraggono improbabili dottori o dottoresse in scantinati poco rassicuranti, con in mano alambicchi e ampolle che dovrebbero, in tutta teoria, conferirgli un tono rispettabile. In ogni caso, precisiamo che per integrarsi il delitto di truffa occorre che la persona ingannata si sia impoverita, arricchendo così il truffatore. Pertanto non sarà sufficiente vedere un'immagine, ad esempio su Facebook, per far scattare la possibilità della famosissima denuncia querela. Perché si abbia il reato di truffa, inoltre è necessario che l'acquirente sia stato indotto ad acquistare il prodotto miracoloso per mezzo degli artifici e dei raggiri, cioè mediante una messa in scena studiata d'arte per raggirare la povera vittima. In caso contrario, cioè se si acquista un prodotto nella convinzione personale che da esso ci si possa attendere un dimagrimento, pur non essendo reclamizzato da alcuna parte questo effetto, non si potrà di certo querelare il venditore. Ugualmente non costituiscono truffa le normali esagerazioni che di solito accompagnano la vendita di una merce. Si tratta in questo caso di pratiche commerciali che, se non superano la soglia del buonsenso, non costituiscono un illecito. Anche l'acquisto di un prodotto che viene venduto per dietetico, se non sortisce gli effetti desiderati, non costituisce di per sé presupposto sufficiente per la truffa. In altre parole, se si segue un trattamento dietetico al termine del quale non si è avuto nessun risultato apprezzabile, non si ha automaticamente il diritto di sporgere denuncia. Sia truffa solamente se è stato posto in essere un inganno bell'e buono, con lo scopo di raggirare l'acquirente. Oltre alla denuncia, è possibile chiedere il risarcimento, consistente non soltanto nella restituzione di quanto pagato, ma anche del danno patito a seguito della dieta. Molto spesso, infatti, i programmi dietetici che circolano in rete non soltanto sono inutili, ma ancor peggio, a volte possono essere dannosi per la salute. Quindi si potrà chiedere, eventualmente costituendosi parte civile nel procedimento penale intrapreso per truffa, il risarcimento del danno economico e morale subito. Cari ascoltatori, dopo aver iniziato a trattare la nostra interessante tematica odierna, andiamo ad ascoltare il secondo brano musicale di oggi e diamo spazio ai Subsonica con L'errore.
Grida
E rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato l'errore dei Subsonica. Ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica parlando non di una truffa ma di una categoria di truffe, cioè tra le più diffuse, quelle perpetrate online. Ovviamente non si tratta di una truffa autonoma, diversa dalle altre, ma semplicemente di un raggiro realizzato attraverso il web. Possiamo tranquillamente dire che questo tipo di truffa è diventata oramai prevalente, considerato che a oggi la maggior parte degli acquisti avviene attraverso la rete. La truffa online può avvenire nei più svariati modi. Normalmente si tratta di una compravendita finita male, cioè di un acquisto che si rivela essere un'amara sorpresa per il raggirato. Ma esistono metodi molto più sofisticati e ingegnosi di truffare su internet, ad esempio spacciandosi per una persona di conoscenza della vittima per farsi inviare del denaro, oppure ottenendo fraudolentemente i codici segreti di carte di credito e conti bancari. La truffa online più frequente, però, è quella che ha ad oggetto la vendita di un prodotto che, una volta ricevuto, si rivela essere difettoso oppure essere del tutto diverso da quello desiderato. Altre volte, invece, l'oggetto acquistato, anziché essere nuovo, è evidentemente di seconda mano. Per evitare di vedersi recapitare a casa un prodotto usato, anziché uno nuovo, un buon indice rivelatore è costituito dal prezzo. Normalmente, chi spaccia un bene per un altro cercherà di renderlo il più attrattivo possibile, mettendolo in risalto agli occhi di noi consumatori, e in questo senso nulla lusinga di più di un prezzo conveniente. Sarebbe opportuno, pertanto, effettuare una saggia comparazione dei prezzi navigando in diversi siti alla ricerca del prodotto che abbia le stesse caratteristiche. Anche le modalità di pagamento qui sono importanti. Il pagamento anticipato espone l'acquirente al rischio di perdere definitivamente quanto versato nel caso in cui non riesca ad ottenere la restituzione del denaro oppure il cambio della merce. Sarebbe quindi preferibile il pagamento in contrassegno. In tal caso, si ricordi di aprire sempre il pacco per la verifica della merce prima di firmare l'avvenuta ricezione. Uno dei modi migliori di evitare la truffa dei prodotti usati in questo caso è quello di verificare attentamente l'attendibilità del venditore. Se ciò si rende normalmente superfluo per le grandi compagnie note in tutto il mondo, per i piccoli venditori è dopo un controllo dell'affidabilità. Il riscontro potrà avvenire attraverso il cosiddetto feedback, il quale rappresenta il termometro delle valutazioni sul venditore rilasciate dai precedenti acquirenti. Nel caso in cui, pur seguendo i consigli appena forniti, si dovesse incorrere nell'acquisto di un prodotto usato o comunque diverso da quello desiderato, le strade da percorrere sono molteplici. Anche in questo caso, la tutela può essere sia civile che penale. Innanzitutto, e in sede stragiudiziale, si potrà in via bonaria esercitare entro 14 giorni dal ricevimento della merce il cosiddetto, anzi il famosissimo diritto di recesso, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al venditore. Il consumatore dovrà, entro 14 giorni dell'invio del recesso, adoperarsi per la restituzione della merce, a fronte della quale avrà diritto al rimborso integrale di quanto pagato. Quanto alla tutela penale, il comportamento del venditore potrebbe integrare gli estremi del reato. Se infatti egli ha posto in essere una condotta o una serie di condotte volte a raggirare il compratore, ingannandolo volontariamente sul bene che stava per acquistare, potrà configurarsi il reato di truffa. Anzi, v'è di più, secondo la Cassazione, l'acquisto a distanza mette il compratore in una situazione di svantaggio tale da far scattare anche l'aggravante della minorata difesa. Pertanto, ogni qualvolta il venditore approfitti della distanza per raggirare il compratore, si configura il reato di truffa aggravata. la vittima di una truffa potrà senz'altro sporgere denuncia. Aggiungiamo che per i casi di truffa in internet, la Polizia di Stato ha messo a disposizione di noi cittadini una speciale forma di denuncia, cioè quella online, da effettuarsi direttamente dal web collegandosi al sito della Polizia di Stato. E dopo aver approfondito questi importanti aspetti del nostro argomento, ci andiamo a sentire i madrileni Scapè con un brano che parla di maghe, fattucchiere e altri raggiratori di professione. A voi, Capo Sos.
Quanto montaje, quanta morraya, quanto vampiro de televisión. Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión. Curanderos que curan el SIDA, hay que joderse, cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la invocación. Carroñeros, carroñeros, en la mina os querría ver yo.
906-453-452, llámanos a cualquier hora. Ya se encargará de solucionar mi contestador toda tu preocupación,
toda tu preocupación.
Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor a esta humilde farolera. Yo te voy a ayudar, pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera. Que te sangraré, que te voy a degollar. Me importa una puta mierda si tu estado es terminal. Y si todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas el negocio. Que no le importa mentir para ganar. Te venden a cambio de dinero falsas esperanzas que nunca llegarán. Toda una vida estudiando medicina para que un memo nos quiera demostrar que tiene poderes en sus manos, que solo con tocarte tu mal habrá sanado. Pues mira amigo, te metes por el culo ese don divino que Dios te pudo dar.
¡Uy!
Apariciones de Cristo y de la Virgen, apariciones que son la puta risión. Luego te venden litros de agua bendita y muchas estampitas que te cuestan un cojón. Algunos dicen que no cobran dinero, pero te obligan a pagar la voluntad. Estos cabrones no pisan los tribunales, sacándole el dinero a los enfermos terminales. Hay que joderse lo que piensa la gente, o no ponerse el mono y comenzar a trabajar.
¡Ay!
Vienen del más allá, vienen del más allá.
Maternal deberían estar en tratamiento en una clínica mental. El talento se llena de inocentes y ellos en libertad. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores anormales, 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 anormales.
E rientriamo in diretta a diritto per mezz'ora dopo aver ascoltato Capo Sos degli Scapè. Ma torniamo a noi parlando della storica truffa denominata alla nigeriana. La truffa alla nigeriana, chiamata anche 419 scam, che altro non è che l'articolo del codice penale nigeriano riguardante questo tipo di truffa, è un tipo di reato risalente ai primi anni 90. Essa ha diverse varianti e il nome non fa riferimento alla nazionalità dei truffatori, ma al contenuto del messaggio. Nel testo, infatti, si fa espresso riferimento al principe o al re della Nigeria, che attraverso un suo tramite vorrebbe inviarci del denaro. Ed ancora oggi, nel 2024, continuano ad arrivare messaggi in cui viene citata la famosa Casa Reale Nigeriana, pur essendo la Nigeria una repubblica. Ma come inizia questa truffa? Si viene contattati in diversi modi. Il messaggio che dà l'avvio alla truffa può essere un'email, un messaggio in chat sui social, Facebook, Twitter, Instagram, oppure un SMS. Il testo del messaggio può cambiare, ma il succo è sempre quello. Ci verrà donata una somma consistente di denaro se si aiuterà una persona. Una volta avviata la conversazione, la truffa può essere portata a termine in diversi modi. Ad esempio, vengono richieste spese impreviste di poco conto per sbloccare una pratica, oppure si viene dirottati in una pagina internet che ruberà i nostri dati, effettuando quindi il cosiddetto phishing. In alternativa, potranno esservi richieste le foto dei documenti che i truffatori useranno per perpetrare altri reati. Ma perché viene usata per la truffa la fantomatica Casa Reale Nigeriana? Rispondiamo a questa domanda con un dettaglio che credo vi sorprenderà. Pensate che inviare una mail oppure un milione di mail per un truffatore è del tutto ininfluente, non ha costi. Il vero investimento che fa un truffatore è il suo tempo. Inviando mail così tanto assurde e ridicole, si assicurerà di selezionare in automatico la vittima ideale, perché un utente che risponde ingenuamente ad un messaggio così palesemente finto ha purtroppo le carte in regola per cadere nella truffa. Se mandassero messaggi più ambigui o meglio costruiti, dovrebbero rispondere e cercare di convincere una platea molto più ampia, perdendo del tempo prezioso. Così facendo, invece, sapranno di potersi concentrare soltanto su chi ha risposto ad un annuncio così tanto inverosimile. La truffa in esame ha ovviamente moltissime varianti che continuano a circolare in rete. La prima che sottolineiamo è quella del malato terminale. Una persona in fin di vita decide di donarci il suo patrimonio. Solitamente poi la truffa prosegue chiedendo di anticipare una piccola somma per sbloccare oscure pratiche burocratiche, oppure altre somme per sbloccare dei conti correnti e così via. Vi è poi quella cosiddetta sentimentale. È una forma molto subdola e odiosa, perché va a far leva sulle emozioni e sulla solitudine delle povere vittime. Infatti qui il soggetto si affeziona al truffatore, con cui spesso comincia una relazione romantica, e viene convinto da quest'ultimo a donare del denaro per regali, biglietti aerei, cure, eccetera. Ma esiste anche la truffa dell'eredità. Qui si viene contattati da un notaio o un avvocato, il quale vi informa che avete ereditato una grossa somma di denaro. Ovviamente, per accedere alla donazione sarà sufficiente anticipare spese legali, a loro dire, di poco conto. Infine citiamo il ricatto sessuale. Questa è una variante, ovviamente, della truffa sentimentale. Consiste nel portare la vittima a compiere atti sessuali espliciti, registrarli in webcam e ricattare poi il malcapitato. Cari ascoltatori, per difendervi da questa tipologia di truffe, di reati, il consiglio che possiamo fornirvi è quello di essere accorti e sospettosi nei confronti di proposte poco credibili come quelle appena raccontate. Molto importante, se si è subita una truffa di questa natura, è denunciare subito e non nascondere il fatto. Un momento di debolezza può capitare a tutti. Questo fa di voi persone umane, nient'altro. Ricordate che la vera vergogna sta nel truffare gli altri e non nel fidarsi e mostrarsi vulnerabili. Cari amici all'ascolto, concluderemo la nostra storia solo dopo il quarto brano. A voi Samuele Bersani e la sua Mezza Bugia.
mezza bugia per non farmi del tutto paura. Non ho saputo l'altra metà ed è stata a quel punto più dura ritrovare la vecchia stabilità, che tra l'altro la cervicale sai che male mi fa. Preferisco una mezza bugia diluita in un litro di vino, un bicchiere di verità che mi dai da bere al mattino. È un delitto parlarsi così, in mancanza di tatto totale, viene voglia di non rispondere, di chiudersi a chiave. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Indovino il cattivo di un film, anche meno di 10 secondi, ma è diverso nella realtà. Mi frequenti e non te ne accorgi, a parte i troppo evidenti che finiscono in cronaca nera, tutti gli altri tornando a casa hanno l'agnello per cena. Come mai quando parlo con te capovolgi le cose che dico, si comincia a discutere come fossimo dentro un partito arrivato al suo atto finale. Per mancanza di democrazia non esiste una maggioranza alternativa alla tua. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? A far pace col proprio orgoglio, che fatica si fa.
E rientriamo qui in diretta dopo aver ascoltato questo bel brano intitolato Mezza bugia di Samuele Bersani, e andiamo a terminare la nostra settima puntata citando alcune delle truffe più attuali e curiose che si stanno perpetrando nel mondo. La prima si chiama phishing. Qui arriva una telefonata da un numero che pare appartenere alla propria banca. Quando la vittima risponde, gli vengono chiesti i codici operativi del proprio conto corrente. Una volta ottenuti, i truffatori sottraggono all'ignaro utente migliaia di euro. Sul punto bisogna dire che nessun istituto di credito vi chiederà mai i vostri codici operativi e tantomeno lo farà per telefono. Vi è poi la truffa del sì. Questa è l'ennesimo raggiro che passa attraverso il telefono. Lo schema è il seguente. Vi contatta un operatore di un call center e domanda, ad esempio, se voi siete il signor Rossi. Una volta registrato il sì come risposta alla domanda, apparentemente innocente, il file audio di quel sì verrà montato ed utilizzato per far sembrare che in realtà la vittima abbia dato il suo consenso all'attivazione di un contratto per la fornitura, ad esempio, di luce o di gas. State dunque ben attenti, e se proprio volete confermare la vostra identità, nel momento in cui al telefono vi si chiede se siete effettivamente voi il signor Rossi, un semplice "sono io" vi eviterà parecchie scocciature. Ma passiamo alla truffa del catalogo. Qui alla porta della vittima si presenta una persona di bella presenza che, in cambio della consegna di un catalogo con non meglio specificati sconti speciali, chiede una firmetta sulla ricevuta di consegna. In realtà non si tratta affatto di una semplice ricevuta, ma quello firmato è un vero e proprio contratto capestro che impegna il consumatore ad acquistare svariati oggetti del costo di migliaia di euro. Controllate quindi sempre con cura quello che firmate e in particolare diffidate da chi vi chiede una semplice firma senza dilungarsi troppo sul contenuto del documento da firmare. Altro stratagemma usato dai truffatori è quello del cosiddetto pacco sospeso. È sotto gli occhi di tutti il fatto che il commercio online ha vissuto una vera e propria impennata dopo il Covid e alcuni truffatori hanno deciso di sfruttare questo momento per inviare degli SMS alle vittime prescelte. In questo messaggino si legge che un pacco in consegna è stato bloccato e che per riceverlo sarà necessario pagare la cifra di pochi euro, 2 o 3 euro di solito. L'inconsapevole consumatore, tratto in inganno dal fatto che l'SMS sembra davvero provenire dal corriere e in più che la cifra richiesta è molto contenuta, inserisce i dati della carta di pagamento sul sito truffa. Una volta effettuata questa operazione, i criminali rubano questi dati ed effettuano operazioni fraudolente. Non inserite quindi i vostri dati bancari. Nessun corriere richiede il pagamento di alcuna cifra per sbloccare una consegna. L'ultima truffa che vi raccontiamo questa sera è molto famosa in questi ultimi tempi ed attiene ad una alterazione del contachilometri di un'autovettura. Qui il meccanismo è del tutto intuitivo. In sostanza si vende un mezzo con un chilometraggio effettivo molto superiore a quello indicato nel display. Sul punto diciamo che qualora vi rendeste conto che i chilometri dell'auto comprata sono stati manomessi, potrete chiedere la risoluzione del contratto oppure un abbassamento proporzionale del prezzo di acquisto. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab e siamo sempre a Fabriano in via De Gasperi numero 8. Siamo contattabili al numero di telefono 0732 035550 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E visto che abbiamo parlato di truffe e di gente in un certo senso viziosa, noi concludiamo con un bellissimo pezzo di Lou Reed, intitolato proprio Vicious. E ricordate, Duralex, Sedlex, alla prossima settimana.